Le 18 in punto, buonasera, un saluto a tutti voi all'ascolto da Mattia Guastafiano. E benvenuti all'Orizzonte fino alle 19, l'appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare, il nostro racconto dei fatti in svolgimento, quelli accaduti oggi, quelli che accadono anche in questi minuti. Tante notizie importanti anche oggi di cui parleremo. La Commissione Affari Giuridici dell'Europarlamento, questa è la prima notizia, ha detto no alla revoca dell'immunità per Ilaria Salis, respinta dunque la richiesta dell'Ungheria di Orban al momento, una prima vittoria per Salis. Anche se adesso ci sarà un nuovo voto, un nuovo passaggio, il rischio che Salis possa essere di nuovo arrestata non è del tutto scongiurato, ne parleremo. Invece in Italia cos'è successo da noi? In Parlamento soprattutto si è tenuto oggi il minuto di silenzio per Charlie Kirk con il relativo dibattito, il minuto di silenzio per l'attivista MAGA ucciso delle scorse settimane, un dibattito voluto dalla destra, voluto da Fratelli d'Italia nello specifico, che ha di nuovo provato a strumentalizzare l'omicidio dell'attivista alleato di Trump per addebitare un clima di odio politico, di violenza alla sinistra. Dibattito in cui sono rientrati ovviamente gli scontri di Milano di ieri alla manifestazione per Gaza, e parleremo di questo anche oggi. Perché a Milano tra mezz'ora alle 18.30 ci sarà un presidio al carcere minorile Beccaria, un presidio per i ragazzi minorenni arrestati ieri alla stazione centrale di Milano. Ci andremo, come torneremo ovviamente sui fatti di ieri, per continuare a raccontare la grande fiumana di persone che ha preso parte al corteo contro il genocidio nella striscia di Gaza. Ma questa sera, ascoltatori e ascoltatrici, il fatto principale di giornata è questo qui.
Likewise, in a period of just 7 months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable, and sadly in all cases the United Nations did not even try to help in any of them.
Il discorso di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Più che un discorso, un flusso di coscienza da parte del Presidente degli Stati Uniti, che ha parlato per più di un'ora ed è stato uno schiaffo da parte sua all'ONU. All'ONU e agli organismi multilaterali, perché sostanzialmente ha detto: voi non fate nulla, io ho fermato 7 guerre e dovreste fare anche voi lo stesso, dovreste agire invece che rimanere fermi come avete fatto in tutti questi anni. E poi insomma altri attacchi agli organismi multilaterali sull'immigrazione, ha attaccato l'Unione Europea, ha attaccato la stessa ONU definita quasi come un'organizzazione di trafficanti di esseri umani, ha attaccato l'Europa sul clima. Insomma, questo è il principale fatto di oggi, lo schiaffo di Trump agli organismi multilaterali. Ne parleremo questa sera all'Orizzonte delle 20, il nostro fatto di giornata. Ne sentirete parlare anche già a cominciare da Esteri alle 19, poi il giornale radio alle 19.30. Ma il nostro orizzonte comincia da Ilaria Salis. La Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo che ha deciso oggi di non revocare l'immunità parlamentare per l'eurodeputata che, ricordiamolo, è accusata dalla giustizia ungherese di aver aggredito alcuni militanti neonazisti a una manifestazione di estrema destra a Budapest. L'eurodeputata, adesso di Alleanza Verdi e Sinistra, era rimasta in carcere, lo ricorderete bene, dal febbraio del 2023 fino al maggio del 2024, più di un anno nelle carceri ungheresi. Solo grazie poi alla sua elezione al Parlamento Europeo Salis era riuscita a uscire dall'Ungheria e tornare così in libertà. E allora, il no alla revoca oggi in questa commissione affari giuridici del Parlamento europeo è arrivato per un solo voto dei 25 membri che la compongono. 13 hanno votato per il no alla revoca dell'immunità, 12 invece per il sì, per rispedirla in Ungheria. Determinanti alcuni eurodeputati del Partito Popolare Europeo, che sono il vero ago della bilancia di questa partita. Partita che però non è finita qui. A ottobre infatti ci sarà un nuovo passaggio. Ma saluto Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles. Ciao Federico.
Ciao Mattia, buonasera.
Allora, com'è andata oggi? E raccontaci un po' anche del Partito Popolare Europeo, perché alla fine è lì che dobbiamo andare a vedere per capire che cosa succederà a ottobre, quando ci sarà questo nuovo voto.
Sì, è proprio così. Oggi, come giustamente dicevi, il no alla revoca dell'immunità parlamentare è arrivato per un solo voto di differenza, 13 contro 12, e decisivi sono stati due voti di due eurodeputati del Partito Popolare Europeo, quindi 2 su 7, hanno spaccato il fronte del Partito Popolare Europeo. Tra l'altro, la relazione sulla revoca dell'immunità era presentata proprio da un eurodeputato spagnolo popolare. E appunto 13 contro 12 significa che quindi la Commissione Affari Giuridici ha dato già una prima indicazione, non definitiva appunto, perché ora il testo, insomma il voto, passerà dalla plenaria. Molto probabile che il voto si tenga già il 7 ottobre. E qui appunto potrebbe succedere.
Ma perché deve passare adesso alla plenaria? Allora, cosa è servito questo voto di oggi?
Fondamentalmente è una prima indicazione, la Commissione Affari Giuridici deve valutare non tanto nel merito del caso giudiziario, quanto se effettivamente ci sono delle problematiche da un punto di vista tecnico, diciamo così, ma dal momento in cui la tematica, la questione riguarda l'intero Parlamento europeo nella sua interezza e anche nella preservazione del proprio ruolo di istituzione indipendente, la parola finale spetta a tutti gli eurodeputati. E ecco, chiaramente se oggi ci fosse stato un voto nettamente a favore o nettamente contro, sarebbe stato quasi scontato cosa sarebbe successo poi in plenaria. E l'incertezza che ha dominato insomma il voto di oggi lascia ancora aperta la questione, ecco.
Ecco, e quindi che cosa, insomma, è un'indicazione del fatto che il Partito Popolare è in questo momento, insomma, sta ancora ragionando su come muoversi. E giustamente, come dicevi tu, se fosse stato compatto il PPE già in questa giunta, allora avremmo potuto dare per scontato anche l'esito nel voto della plenaria. Ma allora cosa succederà alla plenaria? Che ragionamenti stanno facendo nel PPE? Perché poi sappiamo che è composto da forze nazionali anche diverse tra loro.
Esatto, allora la cosa che forse una delle poche cose che possiamo quasi dire con sicurezza al 90% è che non ci sarà un ordine di scuderia, cioè non arriverà un'indicazione politica. E questo perché il Partito Popolare Europeo si divide in due fronde fondamentalmente: una che considera la tematica prettamente tecnica, quindi non la politicizza, diciamo così, nel senso che il ruolo del Parlamento nel revocare o meno l'immunità parlamentare riguarda se l'elezione eurodeputato, insomma se la carica di eurodeputato impedisce un equo procedimento giudiziario, e in questo caso quindi la carica politica non può entrare in contrasto con un procedimento giudiziario a livello nazionale. Quindi per una parte dei popolari questo è la motivazione che giustificherebbe la revoca, ma dall'altra invece c'è da considerare che appunto l'immunità parlamentare serve perché un eurodeputato, un eurodeputata non vengano e non rischino una persecuzione politica.
Insomma, il tema su cui si dovranno esprimere se ritengono che quello in Ungheria sia un giusto ed equo processo oppure no. Ed è lasciata a loro libertà di voto su questo.
Esattamente, ci sarà libertà di voto ed è qui che ci si aspetta che si spacchi il Partito Popolare Europeo. Bisogna ricordare una cosa fondamentale sulla plenaria, che il voto è a maggioranza semplice dei presenti, quindi bisognerà capire quanti saranno presenti in aula, quindi non è detto che solo il Partito Popolare Europeo si spacchi a metà tra chi vota a favore e chi vota contro, ma è anche possibile che una parte decida proprio di non presentarsi in aula e abbassi così la richiesta della maggioranza.
Federico Baccini, ti ringraziamo, grazie, buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Saluto adesso Eugenio Losco del team legale di Ilaria Salis, l'ha seguita in tutti i mesi in cui l'eurodeputata era detenuta nel carcere di Budapest. Benvenuto Losco.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
Allora, ma c'è davvero il rischio che Ilaria Salis possa essere di nuovo portata in un carcere ungherese, dunque?
Oggi è stato un primo passo importante, è evidente, però come sentivo dall'intervento di prima, che sarà decisivo la votazione all'assemblea plenaria del prossimo 7 ottobre. L'ago della bilancia, come detto, è il PPE. In questo caso hanno preso posizioni diverse, il gruppo del PPE ha preso posizioni diverse all'interno della commissione che ha emesso il parere. Immagino che potrebbe essere nuovamente così, che sia rilasciata libertà di voto a tutti i membri. Poi in più io penso che ci sarà anche la questione del voto segreto che possa incidere molto. Quindi si vedrà, insomma, è un primo passo importante.
Che sensazioni avete dopo questo primo passo, perciò?
Ma io ho una sensazione positiva, nel senso che io ritengo che sia assolutamente giusto che non venga revocata l'immunità, perché la questione non è quella che la signora Salis in questo modo cerca di sottrarsi a un processo, cerca di evitare che nei suoi confronti venga celebrato un processo ingiusto, perché il fumus persecutionis nei suoi confronti è evidente che ci sia. Da quando lei è diventata parlamentare è stata oggetto di continui attacchi da parte degli esponenti più alti delle autorità governative, compreso il presidente stesso, compreso Orban, che hanno dichiarato che è una picchiatrice, che hanno dichiarato che è già colpevole prima della celebrazione del processo, con l'intento di influenzare il potere giudiziario.
Sì.
Ecco, poi bisogna anche dire che il Parlamento europeo ben sa delle plurime violazioni dello Stato di diritto che sono presenti in Ungheria, delle problematiche relative alla mancanza dei basilari diritti relativi alla celebrazione.
Certo, perché sono state aperte procedure di infrazione nei confronti di Budapest, diverse procedure.
Sono state aperte plurime procedimenti di infrazione anche in relazione alla mancanza di indipendenza della magistratura rispetto all'esecutivo.
E allora, quindi, a proposito di questo,
non si può celebrare un processo giusto in Ungheria.
Certo. Allora,
Ilaria non vuole non essere processata, ha anche dichiarato che lei vuole essere processata in Italia. E questo
sì,
è una cosa che può avvenire a prescindere dal fatto che lei mantenga l'immunità, perché in Italia lei gode della stessa immunità che godono i parlamentari italiani. I parlamentari italiani, come ben sappiamo tutti, possono essere sottoposti a un procedimento penale. L'autorizzazione è necessaria solo se nei loro confronti deve essere applicata a una misura restrittiva della libertà personale,
mm-mm,
ma i processi possono essere celebrati.
Certo.
Quindi ci sono le condizioni, anche se lei mantiene l'immunità parlamentare europea, che si possa aprire un processo in Italia, perché sono previste delle regole all'interno del nostro codice penale che consentono di procedere in Italia per dei fatti avvenuti all'estero se il cittadino è italiano ed è presente sul territorio italiano come la signora Salis.
Sì.
Che lo si faccia.
E se non sbaglio era anche una richiesta che avevate avanzato all'epoca quando lei era detenuta nelle carceri ungheresi. Che tra l'altro è una cosa che non abbiamo ancora ricordato, ovviamente lo ricordiamo tutti, però sicuramente anche i nostri ascoltatori, erano le condizioni inumane e degradanti in cui veniva detenuta Ilaria Salis nelle prigioni ungheresi.
Fa parte delle violazioni dello Stato di diritto, e quella relativa alle condizioni detentive è una delle più importanti, perché non ci si può dimenticare di quello che ha subito Ilaria in quei 15 mesi di detenzione e le modalità con cui veniva sottoposta a quel processo, con le modalità barbare.
Losco, siamo in chiusura, le chiedo soltanto un'ultima battuta. Nel caso in cui il Parlamento europeo dovesse revocare l'immunità a Ilaria Salis nella plenaria, che segnale sarebbe per un'istituzione che da sempre si è fatta, insomma, paladina dei diritti umani e civili in Europa?
Beh, un segnale piuttosto inquietante di un nuovo, purtroppo, andamento dell'assetto europeo, di uno spostamento sempre più a destra, ma io onestamente spero che tutto questo non avvenga.
Lo speriamo anche noi. Grazie Eugenio Losco per essere stato a Radio
Popolare.
Grazie,
arrivederci a tutti.
A presto. e l'immunità Ilaria Salis è entrata oggi anche nel dibattito politico italiano. Nello specifico nel dibattito che si è tenuto oggi alla Camera dopo il minuto di silenzio per Charlie Kirk voluto da Fratelli d'Italia, dibattito in cui si è tornati a parlare strumentalmente di odio politico, di clima di violenza, di incitazione alla violenza che arriverebbe da alcuni ambienti di estrema sinistra. E allora, mai come oggi, cadono a fagiolo anche ovviamente per la propaganda della destra che ha potuto utilizzargli gli scontri di ieri a Milano, che tante polemiche hanno suscitato dopo le reazioni di Giorgia Meloni e degli altri esponenti di governo. Saluto allora Anna Bredice, ciao Anna, benvenuta.
Eccoci qua.
Eccoci, allora, com'è andato questo dibattito? Poi ci sono stati diversi interventi, anche piuttosto duri, magari li sentiremo, anzi sicuramente li sentiamo.
Sì, ecco, il dibattito era stato chiesto dalla destra, dalla maggioranza, un ricordo per Charlie Kirk previsto per oggi alle 2:00, e prima, quando si è aperta, diciamo, l'aula e i lavori, sempre la maggioranza è voluta intervenire per una richiesta alla Fontana, al Presidente della Camera, cioè di chiedere la presenza di Piantedosi, il Ministro dell'Interno, nei prossimi giorni per riferire degli scontri di ieri alla stazione centrale di Milano, cioè quindi e quindi a quel punto tutti esponenti, diciamo, dei gruppi politici in Parlamento hanno preso la parola per parlare di quello che è accaduto ieri durante le manifestazioni a Milano, alla fine delle manifestazioni, e naturalmente, insomma, potete immaginare i toni da parte dei partiti della destra, ecco, su questo, toni appunto che ricordavano appunto il passato, le Brigate Rosse, e insomma una ripetizione di tutto quello che abbiamo sentito nelle scorse settimane, da quando appunto c'è stato l'assassinio di Kirk, e a sentire c'erano solamente due ministri. Ecco, questo forse possiamo sottolinearlo, che quando si tratta di fare la propaganda sono buoni i palchi, le televisioni, le comparsate in televisione, ma poi in Parlamento sono sempre pochi quelli a essere presenti. Questo per il valore che poi la destra, la maggioranza, dà alle aule parlamentari.
Fai bene a sottolinearlo.
Ciriani. Esatto, Ciriani, era presente Ciriani, ministro per il Parlamento, il quale appunto si era già portato avanti nei giorni scorsi per ricordare il clima delle Brigate Rosse dopo l'omicidio di Kirk, e poi l'altra ministra, l'unica altra ministra, era la Roccella. Bisogna chiedersi se era, diciamo, la sua presenza era per condivisione delle idee dell'esponente MAGA, questo però non lo sapremo mai. Mm-hmm. E così appunto
è bene a sottolinearlo, Anna, e insomma, poi, come giustamente dicevi, hanno trovato nuova linfa quelle polemiche dopo quello che è successo ieri a Milano con gli scontri alla stazione centrale. Alessandro Amorese di Fratelli d'Italia è quello che ha tenuto, insomma, il discorso per il partito di governo, il partito che esprime Giorgia Meloni. Lo ascoltiamo.
Come ha detto Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un messaggio potentissimo al mondo intero, al dibattito intero della politica. Allora è giusto aver chiesto, come Fratelli d'Italia, questa commemorazione. È fondamentale, perché noi siamo i primi che dobbiamo dare il buon esempio, condannando un linguaggio d'odio, condannando la cultura della morte, condannando ogni tipo di odio politico che ancora in questa nazione serpeggia. Non so in questa nazione quanti avrebbero potuto parlare negli Atenei con la libertà e anche, voglio dire, la sfrontatezza giovanile di Charlie Kirk. Davanti a noi un popolo in cammino, quello di Charlie Kirk, composto, serio, profondo, che si raccoglie. Dall'altra avremmo trovato le macchine incendiate, avremmo trovato le città devastate. Questa è la differenza, la differenza di uno stile, a prescindere dai valori, a prescindere dalla religione, ma è la politica quella che ci deve seguire. Charlie Kirk non è stato ucciso, il suo ricordo vivrà in eterno, come quel ciondolo che in questo momento è al collo di Erika Kirk, sporcato, macchiato di sangue, ma quel ciondolo sarà il simbolo il simbolo del coraggio di quell'uomo che noi porteremo in giro per il mondo.
Vabbè, a parte la retorica patetica nel senso di pathos, insomma in quel senso etimologico finale sul ciondolo della vedova di Kirk, Anna, da una parte lui dice un popolo in cordoglio, composto dall'altra le macchine incendiate a Milano, era quello il riferimento, insomma.
Sì, ecco, questa l'occasione per unire le cose, tra l'altro appunto lo hanno fatto anche ieri, puntando subito su quegli scontri a Milano e quindi colpevolizzando tutte le piazze, come fossero piazze violente tutte quelle che si sono viste ieri, tra l'altro appunto non si sono fatti scappare questa occasione per colpevolizzare tutte quelle manifestazioni, cioè quella presenza enorme di persone che chiedono la fine di quel genocidio a Gaza e che comunque sono in disaccordo rispetto a una posizione del governo che ancora oggi Meloni ha ribadito a New York, dicendo che il riconoscimento dello Stato palestinese potrà avvenire e la maggioranza presenterà una mozione in questo senso solamente quando verranno rilasciati gli ostaggi e quando Hamas sarà fuori dalla Palestina. Questo vuol dire che non riconoscere il popolo palestinese, quel popolo palestinese che sta morendo ogni giorno.
Sì, e non riconoscere la fiumana che ieri è scesa in piazza allo stesso modo.
Esattamente, quindi unire le cose, unire il ricordo, questa farne un faro, no? Un popolo in cammino, come dice in quella maniera retorica Fratelli d'Italia, unirlo agli scontri di ieri, ecco, questo è stato molto molto utile per la destra.
E le opposizioni, Anna, come hanno risposto oggi?
Le posizioni hanno risposto in maniera forte perché come dire, capiscono anche il pericolo, il rischio che c'è in questo innalzamento del clima che stanno creando, che la maggioranza, che la destra sta creando nel paese, e a farne la voce di tutto questo è stato Gianni Cooperlo oggi nel suo intervento, che è stato molto applaudito dall'opposizione.
Possiamo sentirlo.
L'uccisione di Charlie Kirk è un crimine, chi gli ha sparato è un assassino. Per noi la condanna di quel crimine e la pietà verso quella vittima non sono in discussione. Chiunque, fuori e dentro quest'aula, polemizzi su questo, taccia. Dinanzi alla morte, chi non abbassa il capo coltiva i semi dell'odio. Non l'ho fatto la moglie al funerale, l'ho fatto il presidente degli Stati Uniti. Dinanzi a quella barra lui ha detto: io odio i miei avversari. Ha aggiunto che Charlie Kirk era un simbolo della libertà. Penso che Michelle Obama ha il cervello più piccolo di una donna bianca. Se stuprano mia figlia io le dico: devi tenerti il bambino, ti piace o no? Devi. Perché? Legge di Dio. La pena di morte io la metterei in televisione, che la vedessero i bambini. Chi ha parlato così era un uomo che, come tutti in democrazia, aveva il diritto di pronunciare anche delle bestialità. Ma chi ha parlato così non era un simbolo della libertà. Quanto a noi, quanto a voi, quanto a noi, quanto a voi, solo una ignoranza colpevole può indicare in questa parte, non del Parlamento, del Paese, il terreno di coltura della violenza politica. Solo il cinismo può calpestare la storia evocando il clima brigatista che abbiamo combattuto. La violenza politica ha ucciso Kirk e a giugno ha massacrato Melissa Ortman, deputata democratica del Minnesota, il marito, senza che noi alzassimo il dito contro qualcuno, senza che voi in quest'aula abbiate pronunciato una sola parola di condanna. Solo chi non prova vergogna può titolare un giornale assassinato a colpi di Bella Ciao, perché non si è squadristi solo col manganello in mano, lo si è nell'uso delle parole usate come badili. Abbiamo una diapositiva non della sinistra italiana, della sinistra mondiale, lo ha detto Giorgia Meloni. Che imbarazzo, che tristezza, un tempo c'è stato chi voleva trasformare quest'aula in un bivacco per i suoi manipoli, ma la democrazia ha prevalso. Andate dove vi portano la natura e il cuore, noi resteremo qui e qui ci troverete sempre.
Così Gianni Cooperlo del PD: un conto è avere la libertà di esprimere le tue idee, un altro conto è diventare un simbolo di quella libertà se poi le tue idee sono di fatto idee intolleranti, di intolleranza. Questo è il suo pensiero. Anna, siamo in chiusura, però volevo chiederti, Ilaria Salis in che modo è entrata anche in questo dibattito oggi?
Il Ilaria Salis è entrata nelle conseguenze che potrà avere, diciamo, nei rapporti dentro la maggioranza, dentro la destra, tra Fratelli d'Italia e la Lega con Forza Italia. È da capire un po' la posizione, perché i popolari sappiamo che in qualche modo, cioè nel voto di oggi, l'hanno salvata, ecco, così possiamo riassumere. Nei popolari c'è Forza anche Italia, Forza Italia. Certo. Forza Italia, per cui ecco questo, le critiche, queste pesanti accuse che sono state fatte oggi dalla Lega e Fratelli d'Italia per il voto su Salis, sono accuse anche rivolte nei confronti di Forza Italia e di Tajani, ecco, questa è una domanda e come dire, sono le conseguenze poi che si potranno avere poi nei rapporti tra i partiti di maggioranza anche nel futuro.
Eh sì, dunque rapporti che potrebbero avere ripercussioni, vedremo come andrà a finire poi durante il voto alla plenaria al Parlamento europeo a ottobre. Grazie Anna Bredice, buon lavoro.
Grazie a voi.
Le 18:26 minuti, questo è l'Orizzonte, ci fermiamo un attimo perché arrivano i titoli del giornale radio con il riassunto dei principali fatti di oggi, sentirete sia quelli di cui abbiamo parlato adesso, ma anche altri fatti, tra l'altro a Milano soprattutto, ancora tante ricadute di quello che è accaduto ieri con la grande manifestazione contro il genocidio a Gaza, poi quegli scontri che ci sono stati alla stazione centrale di Milano. Tra poco si riunisce un presidio al carcere minorile Beccaria per i ragazzi che sono stati fermati ieri e noi andremo proprio lì dopo il GR, a tra pochissimo.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, rieccoci in onda. Con la promessa di tornare dunque a Milano per capire il giorno dopo la grande fiumana di persone che ha invaso la città per chiedere lo stop al genocidio a Gaza e per capire insomma se quali sono state le conseguenze poi di quegli scontri che si sono verificati alla stazione centrale di Milano, i manifestanti che hanno provato ad occupare i binari della stazione sono stati respinti dalle cariche della polizia e poi alcuni di loro sono stati fermati. Oggi c'è un presidio al carcere minorile Beccaria perché alcuni di questi fermati sono ragazzi con meno di 18 anni, dei minorenni, e dunque sono in quel carcere. Noi fra poco andremo, ci collegheremo con il presidio. Ma saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
Buongiorno, buonasera, oramai ascoltatore e ascoltatrice, ciao Mattia. Hai detto giustamente, introducendo questa pagina, la fiumana di gente che ieri è scesa in piazza a Milano, a Bologna, a Napoli, a Roma, in tantissime 60, 70, 80 città d'Italia, in solidarietà al popolo palestinese e per dire basta al genocidio in corso. Questa dovrebbe essere, doveva essere, è in effetti la notizia.
Invece,
ne parleremo qua poi, anche perché c'è chi ha apprezzato le decine di migliaia di persone che sono scese in piazza ieri, però ci si concentra molto, moltissimo sugli scontri avvenuti ieri qui a Milano. Lo dicevi tu, il tentativo di una parte dei manifestanti di entrare in stazione centrale per andare ad occupare i binari e fermare il traffico ferroviario. Del resto lo slogan della manifestazione di ieri era blocchiamo tutto, questo era il tentativo. Ci sono stati scontri, Roberto Maggioni, ieri il nostro inviato, è stato in diretta praticamente 10 ore.
Una infaticabile.
E abbiamo raccontato il tutto. Ci sono stati dei fermi, sono stati 8, 5 di questi sono stati arrestati. Sono 5 persone, 3 maggiorenni e 2 minorenni. Uno è un uomo di 37 anni, di cui al momento sono tutti accusati di resistenza aggravata. Resistenza aggravata è una fattispecie che peggiora la condizione dal decreto sicurezza in avanti, ovviamente. Dell'uomo di 37 anni si sa solo che è accusato di resistenza aggravata, sappiamo qualcosa in più invece delle due ragazze, sono due donne intorno ai 20 anni, le maggiorenni, e dei due minorenni, un ragazzo ed una ragazza, tutte e due di 17 anni. Per quanto riguarda le prime due, le due ragazze, intorno ai 20 anni, oggi il giudice ha deciso per l'obbligo di firma, ha convalidato, ha confermato l'arresto, ma sono a piede libero con obbligo di firma in attesa del processo. Il processo si terrà il 27 di ottobre. Invece i due minorenni, un ragazzo e una ragazza, sono due studenti liceali, sono ancora dentro il carcere Beccaria, tecnicamente c'è tempo 48 ore per la convalida dell'arresto e ulteriori 48 ore poi per decidere che fare, ossia se tenerli in stato di arresto in carcere, ai domiciliari o altre misure. Quindi facendo i conti vuol dire che si può arrivare a venerdì praticamente per la decisione per i due ragazzi minorenni, il ragazzo e la ragazza. C'è da dire che stare in un carcere minorile come il Beccaria, lo abbiamo raccontato più volte, è una condizione difficilissima per queste due persone. Noi abbiamo sentito poco fa uno degli avvocati che segue gli arrestati, ci ha detto che li ha visti oggi, sono ovviamente provati perché sono due ragazzi minorenni in un carcere minorile, che domani mattina tornerà a visitarli e cercherà di capire. Al momento in cui mi aveva l'ho sentito al telefono, ha guardato la sua PEC in diretta mentre era al telefono con me, ha detto che non aveva nessuna notizia per il futuro dei due ragazzini, il ragazzo e la ragazza. Quindi queste sono le situazioni. L'accusa appunto è resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Il PM ha le agenzie hanno battuto alcune specifiche virgolettate di quello che il PM ha detto, in particolare per i due minorenni che anche dopo che erano stati fermati hanno continuato a scalciare nel tentativo di liberarsi dopo aver commesso violenza. Violenza era questo tentativo, insomma, di arrivare ai binari per bloccare la circolazione del treno. Questo è il quadro, quello che sappiamo fino ad ora.
Sì, l'intervista ovviamente all'avvocato la sentiremo nel corso di Metro Regione alle 19.45, come sentiremo anche Martino Fiumi, che è collegato con noi, si trova proprio lì.
Esatto, davanti al Beccaria alle 18.30, quindi pochi minuti fa la convocazione, staranno arrivando i solidali ai due arrestati.
Allora, ciao Martino, come sta andando lì?
Sì, buonasera Mattia. Allora, le persone stanno arrivando e stanno aumentando a vista d'occhio davanti al Beccaria, dove è stato indetto il presidio appunto per i due ragazzi, il ragazzo e la ragazza minorenni fermati ieri. E sì, le persone stanno aumentando e c'è una presenza di diversi centri sociali che hanno risposto alla chiamata, promossa tra gli altri anche dal Lambretta, di cui facevano parte le due persone, i due maggiorenni invece che sono state liberate. Abbiamo qui di fianco a me c'è un ragazzo appunto del Lambretta a cui faccio, ecco, insomma, un paio di domande.
Sì.
L'attesa per questo presidio, insomma, si parlava di un aumento fino a centinaia di persone. Quali sono le previsioni secondo voi?
Ma allora, praticamente questo presidio è stato lanciato appunto vicino al Beccaria per farci sentire dalle persone che sono rinchiuse dentro, per far sentire che siamo vicini ai compagni e alle compagne. E in realtà prevediamo che ci sia tantissima gente, perché la chiamata ovviamente non è stata fatta soltanto verso il movimento, ma verso tutte le persone che ieri erano in piazza, perché non ci stiamo neanche alla narrazione che fosse ancora questa parte violenta, ovviamente indicando i movimenti, indicando poi i giornali, la maggior parte dei giornali Maranza, ma noi sappiamo che è stato un moto spontaneo e sappiamo che la rabbia è difficile da contenere dopo due anni di genocidio in diretta. La Global Movement to Gaza, la Global Sumud Flottiglia di fatto ha rotto materialmente e simbolicamente un assedio e ha dato il là probabilmente a una presa di posizione, ha rotto un impasse che ha permesso a tantissime persone di esprimere la propria rabbia, che non è un sentimento apolitico, la rabbia è completamente politica. Quindi noi rivolgiamo il presidio a tutte le persone che vogliono entrare in solidarietà con le persone arrestate, e quindi ci aspettiamo che ci siano ovviamente non soltanto i centri sociali, ma anche l'associazione, le organizzazioni, i movimenti e le persone comuni, insomma.
Certo. Martino, grazie per la tua corrispondenza, grazie anche per la voce che hai raccolto, continuerai a seguire il presidio, ti risentiremo nel corso di Metro Regione, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro.
Alessandro, ecco, insomma, queste sono le rivendicazioni anche nel fatto che, come dicevi tu, l'obiettivo era bloccare tutto per Gaza, per sostenere una popolazione che è sotto le bombe e rischia di scomparire sostanzialmente, perché c'è il rischio concreto di un genocidio. Il dibattito si è però concentrato su tutt'altro, su degli scontri, come abbiamo visto anche in Parlamento con Anna Bredice poco fa, e anche a Milano, ovviamente.
Ma certo, come abbiamo detto con l'editoriale della nostra direttrice Lorenza Ghidini questa mattina, non bisogna guardare il dito ma la luna, e la luna è quello che sta succedendo ormai da quasi 2 anni a Gaza per la popolazione palestinese, e anche le tantissime mobilitazioni, manifestazioni che da subito ci sono state in diverse città d'Italia. Nell'ultimo periodo c'è stato forse un cambio di velocità, di qualità o comunque di quantità in queste manifestazioni. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutte queste città italiane, e noi oggi abbiamo sentito Kader Tamimi, che è il presidente della comunità palestinese qui in Lombardia, che è partito volendo proprio ringraziare i tanti italiani e le tante italiane che hanno espresso la loro solidarietà al popolo palestinese.
Lo ascoltiamo, grazie Alessandro.
Ciao.
Vorrei prima di tutto dare questo, cioè ringraziare tutte le persone che davvero che prendono proprio a cuore proprio questa causa o questa situazione, e che sono veramente solidari con il popolo palestinese, e chiedono, continuano a chiedere sia da ottobre 2023 fino anche ieri, che la gente che proprio che chiede il cessato il fuoco e fermare questo genocidio che continuiamo a vederlo ogni giorno, ogni mattina, che di media che muoiono 50 o 100 persone. Noi vogliamo fare un messaggio proprio ai governi, a quello che hanno il potere, perché non è sufficiente a dire basta, fermate qualcosa, bisogna fare delle cose concrete.
Ecco, cosa devono fare i governi?
Il governo che doveva capire esattamente che questo Stato che è Israele, che bisogna fare sanzioni o embargo o almeno di non fornirgli proprio delle armi, perché non, se noi guardiamo il terzo paese al mondo che fornisce proprio che Israele di armi, che è l'Italia, questa non è una cosa assolutamente ammissibile. Allora bisogna trattare proprio Israele esattamente come hanno trattato nel passato tutti i paesi nel mondo, a partire da Saddam quando è invaso proprio il Kuwait. Allora perché non vengono applicate certe sanzioni o almeno chiamare l'ambasciatore israeliano e dire no, non si può assolutamente, noi non siamo assolutamente d'accordo di quello che sta facendo proprio l'esercito israeliano sia in Cisgiordania e anche a Gaza.
Voi proseguirete, voi continuerete a fare le manifestazioni del sabato qui a Milano?
Certo, questo che andrà avanti finché che ci troverà qualche soluzione, qualche cosa di uscire fuori, o almeno, perché è inutile continuare proprio a girare attorno e a dire magari il riconoscimento che dello Stato palestinese. Ottimo, non ci sono dei problemi, però dovevi dire, allora il paese che occupa un altro dice no. A questo punto io conosco proprio lo Stato palestinese, ma deve essere evacuato completamente dall'esercito straniero di quello che occupa la Cisgiordania e Gaza, o almeno fermare proprio questo il bombardamento. La gente ormai non sopporta più questa ipocrisia. Non sopportano assolutamente la gente. E noi, quando ieri magari sono usciti 50, o anzi, ieri, solo ieri, più di 1 milione, se facciamo proprio che il calcolo, in 80 paesi, proprio in 80 città che sono usciti, la gente ormai non lo sa tutto. È inutile che proprio che i governi che ci prendono in giro la gente, perché la gente non è ormai informata, ormai sa tutto. Allora, se noi facciamo un sondaggio, forse troveremo quelli 70.000 che sono usciti o quelli 1 milione che sono usciti. Dobbiamo moltiplicarli per 10 o per 20, cioè proprio nel senso che chissà quante persone che desiderano uscire, ma non poteva magari per lavoro o per qualsiasi cosa.
E questo era Kader Tamimi, capo della comunità palestinese a Milano e Lombardia, su quello che è accaduto ieri e quel discorso del guardare la luna e non il dito. Stasera alle 20, all'orizzonte delle 20, parleremo del discorso di Donald Trump alle Nazioni Unite, un discorso in cui sostanzialmente il presidente americano ha attaccato gli organismi multilaterali, un flusso di coscienza infinito del presidente durato più di un'ora, in cui ha parlato di tutto, picconando l'ONU, picconando l'Europa, il clima, i migranti, insomma un Trump a tutto campo come siamo abituati ormai a conoscerlo. Ma Donald Trump si è reso protagonista ieri di un altro discorso piuttosto interessante, che sta facendo molto notizia, il discorso che ha pronunciato in merito all'autismo. Ha parlato di autismo facendo un annuncio storico a suo dire, perché lo aveva detto che avrebbe fatto un annuncio in questo senso sull'autismo e le sue cause, lo ha collegato all'uso del paracetamolo da parte delle donne in gravidanza. Il presidente ha detto che presto al personale medico americano sarà consigliato di non prescriverlo alle donne incinta e ha sostenuto anche un farmaco antitumorale che potrebbe essere usato come terapia per alcuni sintomi dell'autismo. Dalla comunità scientifica sono arrivate molte reazioni critiche, per esempio l'ACOG, l'Organizzazione Americana di Personale Ostetrico e Ginecologico, dice che mancano prove scientifiche complete, e l'Autism Science Foundation, un'altra organizzazione americana, parla di dati scientifici molto limitati, contrastanti e incoerenti. La pensa così anche l'Istituto Mario Negri, abbiamo sentito il ricercatore farmacologo Antonio Clavenna.
Rispetto alle cause identificate dal presidente Trump durante la sua conferenza stampa, in realtà non ci sono prove scientifiche convincenti e solide che davvero queste siano associate con l'autismo, in particolare per due delle cause che sono state citate. Una, quella che appunto ha un po' suscitato clamore, che è quella dell'associazione tra l'uso del paracetamolo in gravidanza e un aumento del rischio di autismo, e l'altro, che è un, se vogliamo, un vecchio cavallo di battaglia, che è il fatto che i vaccini siano in qualche modo associati, i vaccini nei bambini siano associati a un aumento del rischio di autismo. Diciamo soprattutto sul primo, che è il paracetamolo in gravidanza autismo, che sono stati condotti alcuni studi con risultati contrastanti, vale a dire che alcuni studi hanno osservato un leggero aumento del rischio, altri studi non l'hanno confermato, però in generale ci sono dei limiti nei metodi con cui sono stati condotti questi studi, che non consentono comunque di provare che ci sia un nesso di tipo causa-effetto tra farmaco e disturbo.
E sui vaccini invece?
Sui vaccini invece abbiamo su questo studi sufficientemente solidi per escludere che ci sia un'associazione, cioè se per il paracetamolo siamo ancora nell'ambito di dati contrastanti, direi che sui vaccini invece gli studi condotti sono stati numerosi su campioni sufficientemente grandi e sommando, valutando complessivamente tutte le prove raccolte, non c'è un'associazione tra le vaccinazioni fatte ai bambini e un aumento del rischio di autismo.
Ecco, come scienziato, come scienziati in generale, voi come accogliete queste dichiarazioni di Donald Trump? È il presidente degli Stati Uniti a farle. Come comunità scientifica, come vi ponete di fronte a delle uscite di questo tipo che arrivano dal più alto livello politico possibile?
Sì, da un lato c'è la preoccupazione, non tanto per il fatto che sia presidente degli Stati Uniti, ma perché certe affermazioni fatte da una figura di questo rilievo potrebbero comunque avere una ricaduta anche in termini di salute o di problemi per la salute, che vanno anche al di là degli Stati Uniti, per cui comunque potrebbero creare dei problemi. Dal punto di vista invece come ricercatore, quello che mi preoccupa maggiormente non è tanto il fatto che si sia espresso il presidente degli Stati Uniti, quanto che alcune agenzie statunitensi che hanno un po' il compito di tutelare la salute dei cittadini, sia nell'ambito appunto dell'uso dei farmaci come la Food and Drug Administration, che per quanto riguarda la protezione dalle malattie infettive come il centro di controllo delle malattie, stanno perdendo la loro autonomia e indipendenza, per cui stanno diventando sempre di più influenzate e influenzabili dalle decisioni dei politici. E questo non è un bene, perché nel momento in cui a contare non sono più i dati scientifici, ma quanto le opinioni di chi invece ha ruoli politici, questo può rappresentare davvero dei pericoli potenziali per la salute pubblica.
Antonio Clavenna, medico farmacologo dell'Istituto Mario Negri di Milano. Saluto adesso Enrico Zoi, scrittore e autore. Benvenuto Enrico.
Sì, buonasera, grazie. Buonasera a tutti.
E soprattutto papà di Filippo, di cui c'è un film che si può vedere, I mille cancelli di Filippo. Raccontaci, insomma, raccontaci perché ti abbiamo invitato oggi.
Mi avete invitato perché siamo la famiglia parte in causa, ovviamente, di questo fenomeno, di questa neurodiversità, o neurodivergenza che sia, che è l'autismo, e perché bisogna trovare i modi di raccontarla giusta, questa neurodiversità, sia quando si fa per esempio un film, ma anche quando
si è il presidente degli Stati Uniti d'America, direi. Che effetto ti ha fatto sentire quelle parole?
Ma non certo un bel effetto, perché io credo che al di là della coscienza che lui ovviamente ha dell'importanza di quando dice una cosa che non può avere una risonanza minima, ma una risonanza mondiale, l'effetto è che noi abbiamo bisogno non di sparate, di annunci, shock che servono non so a che cosa, ecco, abbiamo bisogno che quando si raggiunge un risultato in termini di conoscenza di qualunque fenomeno al di là dell'autismo, ci siano notizie certe. Sappiamo benissimo, io penso l'abbia anche già espresso il professore che ha parlato prima di me, non sull'autismo non ci sono ancora delle cause ben chiare e precise. L'unica cosa che da profano quale sono posso dire è che sono delle cause ambientali e delle cause dei fattori esterni, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, quindi per forza. Quindi noi come genitori salutiamo volentieri la ricerca, proprio anche per questo motivo, una ricerca scientifica seria, intelligente, ben condotta.
Enrico,
gli annunci, sì. Dimmi.
No, concludi pure. Dimmi.
No, nulla, gli annunci non fanno bene a nessuno, insomma. Ecco,
Enrico, un'ultima battuta, siamo sì. In chiusura, ma ci tengo molto a chiedertela, perché insomma, sì. Il modo in cui Trump ha parlato di autismo come se fosse una malattia colpisce soprattutto, in realtà, insomma, anche vedendo come lavorate voi, non soltanto voi, ma le tante associazioni che si occupano del tema, si cerca in tutti i modi di spiegare che non si tratta assolutamente di una malattia da curare.
No, non è una malattia, è una neurodivergenza, è una grande intelligenza che si muove in maniera diversa, su binari alternativi rispetto a quella dei noi cosiddetti neurotipici, chiaramente ha delle problematiche in genere relative alla relazione, per cui per questo ci sono gli autistici non verbali e gli autistici verbali anche molto. E si tratta di capire che cosa abbiamo di fronte. Abbiamo di fronte appunto un'altra intelligenza, e questo ci deve obbligare a fare dei conti sinceri con quest'altra intelligenza e con i problemi che chiaramente certe difficoltà che indubbiamente i ragazzi e le ragazze autistiche hanno nei confronti di questo mondo che è costruito a immagine e somiglianza di un altro tipo di intelligenza. Però ecco, l'importante è capire che non si tratta, al momento perlomeno stando ai dati scientifici che anche noi conosciamo, non si tratta di una patologia, è una neurodivergenza, e come tale noi cosiddetti neurotipici abbiamo il dovere di porci in maniera corretta, non con annunci, ma cercando di capire, di conoscere e di amare.
Ti ringrazio Enrico per essere stato con noi. Grazie. Per queste tue parole, un abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti voi, grazie.
Enrico Zoie, siamo in chiusura e come sempre, come siete ormai abituati, vi lasciamo con una canzone per la Global Sumud Frottiglia, la nostra rubrica quotidiana a cura di Claudio Agostoni, con le canzoni che voi ascoltatori e ascoltatrici ci inviate per accompagnare come colonna sonora il viaggio delle barche verso Gaza. Vediamo oggi a chi è toccata questa canzone.
Chiamo Giorgio, sono un linguista, la canzone è Amagrimi da un frutto, una poesia in friulano di Leo Zanier, musicata dal canzoniere di Aiello. Siamo nella Repubblica Partigiana della Carnia, un bambino scopre la morte e che la guerra non è un gioco nel momento in cui gli dicono che è morto il partigiano Aldo Magrini. Traduco l'inizio. Cos'è vivere la guerra per un bambino? Vivere nella guerra per un bambino. Buon vento!
Per un frut la muerte, se no un vecchio ingriginite sal, denti una cassa che in claudi nella inta torca vai, come sano capisca le ramassa vecchio. C'è la guerra per un frut, se no il gioco lui biel che grac, come dut, quasi in cence gust ne misura.
E con la canzone per la Global Sumud Flottiglia ci fermiamo con l'Orizzonte, ci risentiamo più tardi all'Orizzonte delle 20, adesso Linea Esteri, c'è Martina Stefanoni, ciao, a più tardi.
Io du tanta svolta sa passare, o crodu di odilu pulsten, e il fazzoletto.